filosofici, etici, sociali, politici, eccetera, eccetera. Ecco che è il problema, e cioè che il determinismo, da un lato, limita la libertà, dall'altro limita la responsabilità. E non tutte le situazioni che ci sono in mente devono spiegare il determinismo. Allora, il problema è per esempio che tutta la dicendo quelli che non c'erano. Tutto il problema, per esempio, del terreno, del piuttosto che 5, è di nuovo ridurre una situazione apparentemente italiana, a una situazione che è affatto occidentale. Cioè, quella scelta di nuovo è basata su una serie di variabili che sono assolutamente riduzionistiche. Cioè, è evidente che così posta la faccenda corrisponde più o meno ad avere e studiare il comportamento di cellule in vitro o di molecole in una provetta. Perché? Perché in realtà in nessun caso della nostra vita la scelta potrebbe essere basata esclusivamente per esempio sul fattore numerico, no? Sul quale è basata. Il dilemma morale si risolve sul fattore numerico. È meglio salvare una vita piuttosto che cinque. E messo in questi termini funziona abbastanza bene. C'è una maggioranza, ed è, questo è un altro aspetto importante, ci sono momenti, una maggioranza di persone che effettivamente deciderà questo modo. Resta il fatto però che nella vita reale è difficile che la scelta avvenga veramente in questi termini. Le variabili diventano molte di più. Supponete che chi manovra la leva del cambio sia un nazista, e che i cinque siano degli ebrei e l'uno sia un ariano. Ecco che la variabile della scelta già comincia a diventare differente, sempre per restare nel campo dell'esempio assurdo e così. O più semplicemente che i cinque siano cinque assassini e l'uno sia un filantropo e così via. Questo è per dire che è molto difficile trasferire un risultato sperimentale che per sé ha un senso ad una legge generale. Cioè, non è possibile trasferire la predittività dell'esperimento ad una legge generale che possa regolare la nostra vita quotidiana. Quindi, la prima cosa che ci fermeremo su più avanti è che bisogna andare molto avanti a trasferire la predittività dell'esperimento, che è una delle caratteristiche fondamentali della scienza galileiana. Se l'esperimento non è ripetibile, cioè nel senso che se l'esperimento non dà nella maggioranza sempre lo stesso risultato, e teoricamente se non lo dà sempre non è un buon esperimento. E quindi la regola, il nesso causale che viene estratto dall'esperimento non è un buon nesso causale. Però questo in realtà nella realtà della vita di tutti i giorni non si trova, quindi è difficile fare questo trasferimento. Il secondo aspetto, che è più rilevante da quello che è un concetto proprio è che in nessun caso, neanche nel caso più estremo, la risposta è al 100%. Per esistere una variabilità nella risposta. Questa variabilità nella risposta rappresenta il fatto che qualsiasi carattere, e la risposta in questo caso è un carattere, diritto, grado, è un carattere, viene mantenuto. Cioè è molto difficile che un carattere scompaia completamente. Perché viene mantenuto? Viene mantenuto perché potrebbe tornare utile più avanti. Quindi, la maggioranza delle risposte, cioè la maggioranza, non solo la maggioranza dei carattere, la maggioranza dei carattere, per il fatto che la maggioranza delle persone risponde in quel modo, così come il fatto che la maggioranza delle persone abbia l'emoglobina fatta in un certo modo per tornare alla parte della risposta, è semplicemente legato al fatto che la condizione in cui ci siamo adesso, l'ambiente, è favorevole per il carattere. esistere le situazioni. Perché le situazioni selezionano i caratteri. L'ambiente non è istruttivo sull'evoluzione, è selettivo. Chiaro? Quindi il carattere deve esistere, anzi preesistere al cambiamento ambientale. Per questa ragione non trovate mai dei caratteri che siano espressi al 100%. Esiste la realtà, esiste l'eccezione. L'eccezione è necessaria all'evoluzione.
L'ultimo aspetto si porta a fare la lezione. Caterina, per vedere, mi rimane molto importante, per non vedere, bisogna funzionare la situazione, di aver separato un certo compito in certi tipi di interessi, come vedete, la rete, tutto quello che noi studiamo, e diciamo, quando faccio questa cosa, di perché si affida a quella lì, o viceversa, quando faccio questa cosa, poi se io arrivo a informarsi, comunque, lo stabiliamo la correlazione, e la correlazione la stabiliamo sui individui. Quando vengo a vedere gli individui, faccio l'attivazione con più esperto. Nel senso che io, la maggior parte degli individui, hanno un'attivazione più o meno, sì, costa, ma nessuno ha un'attivazione media. Cioè tutti variano rispetto all'attivazione, in qualche caso variano di molto. Per cui di nuovo, attenzione, perché ci sono caratteristiche di gruppo. Ok? Questo ha a che fare con la complessità, con la dinamica, con la legge, e adesso che dovremo parlare di più. Qualcuno lo dobbiamo fare?
A me è stato l'ultimo intervento, quando l'ultimo professore e poi
la...
Sì, quella...
Era la mia.
E poi la discussione della che in cui diciamo che ci sono due tipologie di rumori, vengono letti e mobili, e poi fate la parete sulla specificamente sentire, però da quello, infatti poi dopo la discussione pensate arriva di che non ci sono letti nuovi, ci sono sempre quelli non ho capito, non ho capito, quindi li cercate, ma comunque non ho capito niente di
il problema si pone perché ognuno sta legato a cercare il suo progetto e soprattutto quando uno fa delle scoperte molto importanti crea modelli molto forti perché deve essere molto legato a tutto questo. Per cui adesso per le salati è molto legato al sistema mirror e in questo momento il sistema mirror ti renderete conto è una fase di ascesa, pertanto stiamo spiegando con il meccanismo mirror un sacco di cose che probabilmente centro, o come questione di staminanza. Staminanza servono per tutto, tra le piante, per il mondo, servono a qualcosa, non per questo è. In generale tutti sono legati come capo per la programmatica lavorare, quindi sono modelli e questo è anche parte del metodo. Il metodo deve descrivere una realtà globale con una serie di elementi che sono marchiati, questo è il modello. Però il modello è funzionale a andare avanti, proprio perché è incompleto, permette di fare altri test e quindi di modificare il modello stesso. Questo. Ok? Bene. Allora, dell'evoluzione, l'ultimo in termini temporali, cronologici, cioè il metodo biochimico. Il metodo biochimico si basa essenzialmente sull'analisi delle sequenze, degli acidi nucleici e delle proteine, quindi degli aminoacidi delle proteine. siccome questo, dico di analisi, è stato possibile, è stato scoperto soltanto negli ultimi 50 anni, diciamo, la documentazione sulla progenie del DNA, del DNA, del DNA, del DNA, del DNA, del DNA, del DNA. Allora, si va a prendere un risultato, cioè che la replicazione degli altri influenzi, soprattutto la replicazione del DNA, è un meccanismo molto sofisticato, ma non perfetto, per cui vengono commessi degli errori. Questi errori sono importanti perché se non fosse questo errore non ci sarebbe l'evoluzione. Quindi l'evoluzione è dovuta al fatto che esserci errori nella replicazione del DNA, compaiono delle mutazioni, e queste mutazioni finiscono per creare dei caratteri, quali sono l'essenziale dell'evoluzione. Allora, lo studio dei dati complessi permette di dire qualche cosa, per esempio ci permette di dire, come ho detto già dall'altro giorno, che tutto il creato di esseri viventi sono, appartengono allo stesso processo di evoluzione, perché tutti possiedono lo stesso tipo di correlamento, che è lo stesso arco fatto dagli stessi quattro proteine. E le stesse proteine nate dagli stessi 20 aminoacidi. E questa è la prima cosa. Ma per studiare l'evoluzione nel tempo c'è un altro aspetto che è importante, ed è il fatto che scoprire questi errori che è casuale segue un ritmo del tempo che è prevedibile. Vale a dire, siccome accade un errore ogni x replicazioni, e ci sono x replicazioni, y replicazioni al giorno, allora vuol dire che accade un errore ogni stato tempo. E che quindi una mutazione avviene in media in un certo periodo di tempo. Allora, dato questo principio, noi possiamo, uno, costruire degli alberi genealogici studiando le sequenze degli individui che ci sono oggi, guardando quanto variano, e andando a vedere, andando a cercare quelli che sono gli antenati comuni. Per esempio, questa sequenza di individui, queste sono le sequenze che avete oggi, queste derivate direttamente con una mutazione, queste due derivano dal passaggio di fermenti. Questa è la prima mutazione della seconda. Questo ci permette di costruire una serie di relazioni che non sono più basate semplicemente su criteri cronologici o per analisi di parodia, come abbiamo parlato, ma che sono basate stavolta su un parametro più piccolo che è molto più cioè, qui veramente stiamo studiando una sequenza di nucleotidi che non è più ascesa, quando Riccio si chiama, della rivalista decide di sé, un certo comportamento, un certo carattere, da una parte o dall'altra. Da questo punto di vista è molto più preciso. C'è una cosa però che noi, e qui la faccenda è un po' complicata, non vado adesso, ma noi non possiamo definire delle quantità, dei periodi di tempo assoluti, ignorando le mutazioni, ma soltanto dei periodi di tempo assoluti. Quindi in realtà, quando noi studiamo queste differenze, anche costruiamo questi altri genealogici, non costruiamo dei tempi, non otteniamo delle scale temporali, solo delle scale temporali. Quindi noi non sappiamo esattamente quanto si va indietro di tempo. Per questa ragione, questa analisi da sola non basta e ha bisogno della paleontologia. Perché la paleontologia, soprattutto con i metodi di datazione sul dipartimento di fotografia di stili, chiaro per tutti che cos'è. Quello è in grado di determinare delle distanze temporali assurde. Misurando i nostri grandi stili, sappiamo esattamente quanto tempo è passato, cioè quanto c'è tempo rispetto a noi, quanto tempo rispetto a noi. Allora, mettendo assieme quel tipo di dati con questo, possiamo costruire delle ipotesi che vanno completamente dietro il tempo. Ma sia chiaro che questo metodo, che è molto più preciso della paleontologia o della analisi morfologica, non dà tempi assoluti. Chiaro?
Chi ha detto che studiando insomma un numero di errori, grande tecnica si segna, si può affermare, si può vedere in quanto avviene un errore, si può fare risalire davvero un errore. Non ci sono delle condizioni ambientali che possono aumentare la frequenza delle angolazioni?
È proprio per questo che quello che io posso considerare è la distanza in generazione, ma non, nel senso che come ho detto all'inizio l'altra volta, questa trasmissione è ovviamente verticale. Per cui io posso misurare una distanza in generazione, non posso sapere quanto sono distanti queste generazioni e quindi alla fine non posso fare un calcolo del numero globale di anni che sono passati da oggi ad allora. Per questa ragione bisogna perdatare di un metodo diverso. Cioè, per esempio, se io so che fra me e lo 53 ci sono x mutazioni, per sapere quanto lontano il nostro antenato comune, allora lo 53, dobbiamo andare a fare una datazione di numero di corpi, dobbiamo andare a cercare quella specie nei fossili che è comune a noi lo 53. Allora, questa specie sta circa 5-7 milioni di anni fa. Allora, a quel modo io so che andando indietro, tra me e lo scimpanzé, arrivo a una giornata comune che sta a 5 milioni di anni fa. In quel modo lì io ho costruito un albero genealogico e si possono mettere anche delle date così. Chiaro adesso? Proprio per la ragione che potrebbero esserci delle variazioni di ritmo. Allora, che cosa studiamo? Allora, che cosa studiamo? Sono particolarmente piccole e che hanno una serie di caratteristiche per cui ci permettono di andare a vedere delle cose particolari. Dunque, prima di dire questo, ho detto che in passato si è utilizzato l'analisi della struttura di proteine, la sequenza di DNA. Questo sistema è più impreciso che non la sequenza del DNA direttamente, perché è diretto, la sequenza degli aminoacidi dipende dalla sequenza del DNA. Punto primo. Punto secondo, se voi andate a vedere nel codice genetico ci sono tutta una serie di triplette di nucleotidi che corrispondono allo stesso aminoacido, per cui perdete di fatto tutta una serie di mutazioni. Per cui in realtà questo si è fatto all'inizio, quando non si aveva i mezzi per studiare, i mezzi per fare il DNA in particolare, adesso utilizziamo due parametri fondamentali, ma quelli che sono stati utilizzati, in avanti li utilizzeremo probabilmente anche degli altri, ma questi sono i più importanti, usati fino adesso, che sono il DNA nucleare e il cromosoma. La ragione pratica per fare questi particolare. Allora, che cos'è il DNA mitocondriale? Sapete cosa sono i mitocondri? Tutti? Più o meno?
Sì.
No?
Il tassino.
Eh? Il tassino. I mitocondri sono degli affari. Sono degli organelli che stanno all'interno della cellula, la cui funzione fondamentale è produrre energia. Sono la sede della catena respiratoria della combustione cellulare, producono energia. Ora, in realtà, i mitocondri sono un esempio di simbiosi, cioè sono in realtà batteri che si sono stabiliti dentro le nostre cellule, che adesso vivono dentro le nostre cellule. Tant'è vero che i mitocondri possiedono un proprio corredo genetico, cioè che hanno il loro cromosoma, come si chiama così, non ricordo, loro pezzo di DNA mitocondriale. Si replicano come i batteri, cioè si replicano replicando il DNA mitocondriale più denso, eccetera, eccetera. Allora, qual è la caratteristica importante per il nostro scopo? È che il DNA mitocondriale che ognuno di noi possiede è esclusivamente quello che arriva dalla mamma. Mentre noi sul corredo genetico viene e fa dal babbo, ne fa dalla mamma, il DNA mitocondriale deriva tutto dalla mamma, perché al momento della fecondazione lo spermatozoo che feconda l'ovocita inietta all'interno dell'ovocita esclusivamente il suo corpo. Non i suoi mitocondri. Dopodiché lo il contatto diventa un individuo intero. In questa condizione, quello che succede è che noi replichiamo il mitocondriale esclusivamente la nostra mano. Un po' come fino adesso è stato per il cognome che arriva dal padre, almeno per noi italiani. Ma questa cosa. Quindi il DNA mitocondriale lo studiamo su tutti i maschi e femmine, ma ricordate che per tutti i maschi e femmine permette di seguire la genealogia solo nel senso materno, non nel senso paterno. Il cromosoma di cirone invece, in questo piccolo cromosoma, che fa sì che i maschi siano maschi e non siano femmine. Andremo a studiare nel dettaglio per qualche settimana con quale differenza. Adesso ci interessa che questo tipo di analisi, di questa sequenza, ci permette di seguire la genealogia dei maschi e solo dei maschi. Allora, l'analisi di questi due chiama tutti questo concetto. DNA mitocondriale, per esempio, ci permette di partire da un certo individuo e risalire indietro nella scala dei suoi ancestrali paterni, delle sue nonne, bisnonne, eccetera, eccetera, fino a... E come vedete, noi deriviamo il nostro DNA mitocondriale da una APA che è unica all'interno di tutta la nostra genealogia. Qui come noi abbiamo il cognome di padre che è unico all'interno di tutta la genealogia. Cosa è più interessante però, se noi partiamo da individui eventuali, possiamo in questo modo risalire a un antenato comune. È chiaro che gli individui potete costruire un albero genealogico di tutti gli individui, andando indietro, guardando le mutazioni, le differenze, le sequenze del DNA mitocondriale, e risalite e costruite l'albero genealogico. Per tutti gli individui maschi e femmine, fino a risalire ad una certa madre ancestrale di un circa 200.000 anni fa, e di un Adamo, definito probabilmente stesso, circa 60.000 anni fa. Allora, cosa significa questo? Come vedete, la possibilità che i due si siano effettivamente incontrati è mondiale, è scarsissima. È una certa differenza di età, e soprattutto lei di 150.000 anni doveva essere piuttosto riputante. Quindi direi che non è questo. E cosa significa questo? Questo significa semplicemente che questi individui appartengono a una popolazione stretta. Significa che tutta la nostra tecnologia può essere riferita ad un solo evento, cioè tutta la nostra evoluzione, tutti gli umani che ci sono oggi sulla Terra derivano da un unico ceppo. Da un unico ceppo dal quale si sono poi staccati tutti i diversi tipi. Ci sono tutti oggi derivano da 7 donne soltanto. Ed è per ricondurre gli abitanti d'Europa a 7 donne, tra 20.000 e 5.000 anni fa. Quindi questo ci permette di innanzitutto di dire che tutto il genere umano deriva da questo processo di genesi. Secondo, ci permette anche di dire dove questo è avvenuto. E noi sappiamo che, perché possiamo studiare la distribuzione nello spazio dei diversi aplotipi, cioè dei diversi sequenze di che è stato creato come professione, e sappiamo che tutti deriviamo da un gruppo, un piccolo gruppo di antenati, di predecessori, gli uomini sapiens, se notate, non di altro, stiamo parlando della nostra specie, no? E derivano dalla Rift Valley, cioè dall'Africa orientale, dalla regione dell'Africa orientale, e che da qui si sono spostati in giro per i continenti. Quindi, fondamentale, questo tipo di analisi, due cose fondamentali che sta detto sono che esiste un solo processo evoluzionistico da cui sono derivati tutti gli esseri umani, tutti gli esseri appartenenti alla nostra specie, e che non c'è una genesi multiregionale, non ci sono diverse foci per cui sono evoluti gli uomini sapiens, e naturalmente questo ha una forte implicazione dal punto di vista sociale, politico, eccetera. L'altra cosa ci dice da dove sono e come si sono spostati nel corso della preistoria e della storia. E questa è la mappa delle migrazioni, dello spostamento secondo il DNA materiale, e questa è la mappa delle migrazioni, dello spostamento secondo il cromosoma Y. E vedete che in realtà quello del cromosoma Y non è molto più complesso. In realtà ci sono due mappe che sono abbastanza, le storie sono abbastanza simili, ma non sovrapponibili. C'è una differenza fondamentale. Quella della DNA mitocondriale è la storia dell'umanità. Perché il DNA mitocondriale, dice che lo formiamo nata la mamma, ed è la storia che lo creiamo di tutti, maschi e femmine. Ed è la storia delle migrazioni degli ogni stato di vita. Invece quello del cromosoma Y non è un po' più sottile, perché è la storia dei maschi dell'umanità. E i maschi dell'umanità si comportano ben diversamente dalle femmine. Per cui la distribuzione dei cromosomi Y, cioè delle sequenze dei cromosomi Y che trovate, è dipende da non soltanto migrazioni pacifiche, ma da un sacco di altri casi. Per esempio, nelle isole del Pacifico si trovano frequentemente agrotipi tipici dell'Europa nord-occidentale. Perché? Ci sono sequenze tipiche dell'Europa nord-occidentale nelle isole del Pacifico.
Esploratori?
Cioè, marinai. Marinai, inglesi, francesi, olandesi, che la salva figli in giro, vanno, insomma. Ma non solo, non solo. Ci sono i segni delle invasioni, delle guerre. In tutta l'Europa orientale e nell'Asia centrale si ritrovano, per esempio, molto frequenti le motivi per sequenze tipiche dei mongoli. I mongoli distruggevano, portavano molto e lasciavano molto segno in giro. Ci sono oggi, è stato stimato, che ci siano 14 milioni di discendenti del signor Gengis Khan. Semplicemente perché Khan aveva la prima scelta sulle donne tutte le volte che veniva conquistata la città. E quindi mi ha lasciato, non concubine, non scusate, donne violentate, ma lo stesso dal punto di vista biologico. No? Questo vuol dire che questo tipo di analisi ci racconta delle cose molto interessanti, molto diverse. Ma, ripeto, molto interessanti anche dal punto di vista storico, se siete interessati a queste cose, per esempio di Brian Siles, che è quello che ha fatto questi studi sul DNA mitocondriale e sulla cromosoma Y, no? E troverete un sacco di cose interessanti di questo genere. Ripeto, quello che mi interessa un po' è che uno, il processo di eugenetica è dentro solo, il processo eugenetico della nostra specie, deriva da un unico ceppo che è stato in Africa centrale, che si è sparso per il mondo secondo questa sequenza, che è una sequenza spaziale e temporale. Chiaro? Qualche domanda? Questo è ovviamente la sequenza con i tempi.
Ricordo che un paio di slide precedenti, a questo modello se ne comporta un altro,
e quello della genesi della materia.
Sì, esatto. Che meccanismi utilizza questo modello riguardo alla diffusione dei luoghi del sistema?
Il problema questo modello, un modello che è basato specificamente sugli studi tipo paleontologico, naturalmente questo modello naturalmente è un problema sono stato io naturalmente è basato sullo specificamente sugli studi fossili, è basato sul fatto che ci sono delle poste così strane per determinati caratteri somatici si ritrovano i fossili che sono le uova di pechino e le popolazioni mongoloidi, nel senso di derivate da un ceppo che vivono in queste zone. E credo naturalmente che è una teoria piuttosto vecchia, torneremo a studi di intelligenza eccetera, è una teoria piuttosto vecchia ma che ha esistito fino a 30-40 anni fa, e aveva delle forti implicazioni sulla presentazione di tutta la preparazione. Una genealogia differente che c'è dentro giustifica dei differenti tipo sociale. Chiaro? Cosa succede per Tutto chiaro? Qualche domanda? Poi passiamo. Tutto chiaro?
No. Perché bisogna sottolineare che c'è soltanto una evoluzione per il genere umano, per il creare?
Perché, ci sei un'ipotesi che quando si vuole che la stessa specie umana è lunga. Allora, posto che nessuna nozione, nessun concetto è assoluto, sarebbe come se io cercassi di dirvi oggi che il sole direbbero la Terra. Ad oggi, 27 settembre 2008, la Terra direbbe al sole. Questo è quello che insegniamo. È l'evidenza che abbiamo. Allo stesso modo, ci tengo a dire questo, perché questa è l'evidenza che abbiamo. E non un'altra. Questa è un'evidenza molto forte. Ci sono ipotesi, teorie, evidenze così, evidenze più o meno dibattute. Questa è un'evidenza molto forte. Poi perché ci tenga, ripeto, che è una questione di segnare le cose giuste, non quelle sbagliate, ma giuste non nel senso etico o politico, giuste nel senso che sono quelle che hanno la migliore evidenza a questo momento. Poi, ripeto, nessun concetto, nessuna nozione è chiaro. Allora, veniamo a occuparci del problema. Cioè, cercheremo di capire qual è stata la strategia di utilizzare per l'evoluzione del cervello. E questa parte, nella prima parte cercheremo di vedere quali sono le strategie strutturali con cui il cervello si evolve e si modifica. Vedremo che ci sono dei limiti alla capacità e alla possibilità di crescita del cervello che condizionano il corso dell'evoluzione del cervello. E poi c'è la seconda parte, per cui il nostro cervello è fatto in questo modo, che è soprattutto la corteccia cerebrale, che è la parte che mi interessa, è fatto in questo modo per le ragioni di biologia. E poi dopo, la seconda parte, vedremo perché il cervello degli uomini è cresciuto con gli animali. Allora, come vi ho raccontato da alcuni di voi anni fa, il nostro cervello è costruito con una serie di moduli che sono imposti uno sopra l'altro. Quindi, il cervello si è evoluto essenzialmente modificando le varie parti e sovrapponendo porzioni umane. In questo processo però abbiamo una serie di principi che sono mantenuti nel corso dell'evoluzione. Allora, il primo principio è che noi possiamo costruire una relazione che si chiama potenza-interazione, per cui possiamo prevedere per tutte le specie viventi, animali naturalmente, possiamo prevedere qual è la dimensione del cervello considerando la dimensione corporea. Cioè, la dimensione del cervello è in relazione con la dimensione del corpo. Parleremo più volte questa mattina. E quindi noi possiamo costruire una relazione che chiamiamo potenza di totalizzazione, in cui partendo dalla dimensione corporea possiamo interagire con il cervello. Chiaro? Che c'è? Che succede?
C'era anche
meno male. Allora deve essere bene.
Yeah.
di quello dei mammiferi. Chiaro, per questa relazione non è unica all'interno del regno animale, ma grosso modo, attraverso i vertebrati, pesci, rettili, anfibi, uccelli, mammiferi hanno delle relazioni diverse. E c'è una tendenza generale, ad avere un aumento delle dimensioni del cervello rispetto all'aumento del cuore. Chiaro. A parità di massa del cuore, umano navigatore, l'umano è presente, un cuore e un rettile hanno una dimensione cerebrale diversa. Se consideriamo questa relazione, troviamo che è ancora in questa. Guardate, questa scala è logaritmica, non è lineare, quindi le differenze rispetto alla architettura, le differenze rispetto a questa linea sono molto grosse. Quello che troviamo è che alcune specie, in particolare l'Homo sapiens e alcuni cetacei, si discostano molto da questa relazione. Cioè, in realtà, il quoziente di encefalizzazione non si applica più a noi, non potete prevedere la dimensione del cervello di un Homo sapiens semplicemente dalla dimensione del corpo, non rientra più in questa relazione. Faccio un esempio con una specie che ha già un cervello bello grosso. La differenza di peso corporeo, no? Una balena da 1 su 8.000, una balena pesa 5.000 volte un umano, ma la differenza di peso cerebrale è appena di 5 volte. Quindi noi abbiamo un cervello enorme rispetto al corpo. Allora la domanda è: come fa l'evoluzione a cambiare le dimensioni del cervello? Cioè, vediamo di cellule, che cosa vuol dire? Che senso ha fare un cervello più grande o un cervello più piccolo? Questo va a vedere se non c'è. Ah, no, prima questa cosa è importante. Dimenticavo. Quello che si vede, delle mani, questi grafici, sono brutti e sono più piccoli. Quello che si vede, questi grafici, è la generale tendenza, nel corso dell'evoluzione, a fare cervelli più grandi, ad avere animali più grandi. Allora, punto primo, qui c'è quello che dicevamo prima. Questa area grigia, questa area bianca, rappresenta nel corpo massa cerebrale, massa corporea, nei rettili. La massa corporea, nei rettili. Questa grigia sono i rettili moderni, questa bianca sono i rettili antichi, i dinosauri, per capirci. Vedete che c'è una unica relazione. Vedete che tra i rettili di oggi, che sono molto piccoli, dei dinosauri, per trovare più o meno un'unica relazione, l'aumentare la massa corporea con la massa cerebrale. Questi sono i mammiferi, i tomirotto sono i mammiferi viventi oggi. Questi piccoli che avete qua sotto sono i mammiferi estinti. Allora vedete due cose. Primo, che da subito i mammiferi hanno avuto una relazione massa-cervello maggiore, hanno avuto cervelli più grandi in qualità di massa rispetto ai rettili. Questa area dei mammiferi sta sopra quella dei rettili. Non solo. I mammiferi di oggi si sono ancora discostati in alto. Quindi, nell'evoluzione dei mammiferi, c'è già quello che troveremo poi nell'evoluzione dei primati, c'è già una tendenza a fare i cervelli più grandi. E questo lo rivedete in questa figura. Queste sono le dimensioni del cervello degli erbivori e dei carnivori in diverse epoche di evoluzione. Questi sono i più antichi e questi proiettuale. Vedete che c'è una tendenza ad aumentare le dimensioni del cervello nel corso dell'evoluzione, sempre a parità di massa corporea. Chiaro? Allora, come si fa a... Ah no, ancora una cosa. Questa variazione non è uguale in tutte le aree. Vedete che il cervello è fatto di diverse regioni, diverse porzioni. E qui avete presente in questa figura diverse parti, la metatesi, il cervelletto, i nervi della base, il midollo allungato. E su questa scala diverse specie, la carne, il gatto. E questa qui è la variazione delle diverse specie nel tempo. E come vedete la variazione non è uguale per tutte le parti, lo vedete anche qua. Ci sono alcune parti che variano meno e altre che variano di più. La parte che varia di più, soprattutto nei primati, è la neotrofia. Allora, quello che ho scritto sopra è importante ed è che vedremo quando parleremo della crescita del cervello femminile, vedremo che ci sono diverse possibilità, diverse teorie per spiegare perché il cervello si è messo a crescere. Allora, probabilmente ci sentono un concorso di cause, ma quello che succede è che la pressione selettiva che favorisce la crescita di un certo carattere finisce come effetto collaterale per tirarsene dietro degli altri. Cioè, c'è un effetto a cascata. Per cui, una causa iniziale che determina e favorisce un certo carattere finisce a lungo andare per favorire degli altri. Cioè, vedremo come, per esempio, il fatto di tenere la stazione retta potrebbe essere stata la causa lontana che ha favorito lo sviluppo del linguaggio. Chiaro? Quindi un carattere finisce per determinare il linguaggio. Allora, stavolta ci sono. Come si fa a fare cervelli più grandi? Per fare cervelli più grandi possiamo usare due strategie, bisogna mettere più cellule o fare più grandi le singole cellule. Queste sono le due strategie possibili. Naturalmente la stessa domanda rovesciata potete farla per fare cervelli più piccoli. È semplicemente un modo di vedere. Allora, nei tessuti non nervosi, la strategia è sicuramente quella di aumentare le cellule. Questa figura vedete una serie di specie e una serie di cellule di tipo diverso, tetra, gelatinoide, rene, pancreas, questi sono i nuovi ossi. Queste specie sono messe in ordine di grandezza, di massa, e se andate a vedere non c'è nessuna relazione. Non è che la massa, la dimensione di queste cellule cresca in relazione con la massa corporea. Sono più grandi o piccole, ma più o meno sempre uguali. Il che significa che per fare il fegatino di pollo o per fare il fegato di un elefante, la differenza è semplicemente il numero di cellule. Quando andiamo a vedere il sistema nervoso, in particolare i neuroni, la faccenda è un po' diversa. Di nuovo tutte le specie, questo è il peso delle diverse specie, questo è il numero di neuroni che hanno l'intensità superiore e questo è il numero di neuroni che hanno l'intensità superiore, semplicemente come esempio. Allora, quello che vedete è che la differenza di massa tra umano e un topo è di 2.300 volte. Dal numero di neuroni l'area sono di 91 volte, quindi 10 volte, 12 volte per la volontà. Quindi c'è da aspettarsi che tra i cervelli grandi e i cervelli piccoli non ci sia solo una differenza di numero di neuroni, ci sia anche una differenza di dimensione. E infatti così è. Qui avete 8 neuroni, 100 piramidali della corteccia, in una serie di specie che sono, che hanno dimensioni per fuori diverse. E vedete che c'è una correlazione. I neuroni, 8 neuroni dell'elefante sono maggiori dei 8 neuroni del topo, sono più grandi. Allora, quando si parla di neuroni, cosa vuol dire un neurone più grande? Che cosa misuriamo? Qualcuno lo sa?
Il corpo cellulare.
Il corpo cellulare, certo, è la cosa più semplice da misurare. Però le dimensioni del corpo cellulare, se guardate bene, se fate caso, sono in relazione con
la lunghezza dell'assone.
Non solo con la lunghezza dell'assone, guardate la figura. Nella figura non ci sono assoni, sono solo dei tre.
Nella misurazione. Sì.
L'estensione della lunghezza e anche l'estensione delle difficoltà personali, ma quello che si vede qui chiaramente è l'estensione della lunghezza. Qui si vede in maniera ancora più evidente. Questi sono quei neuroni del grande estremitale superiore o i neuroni che innervano il grande estremitale superiore. Di nuovo, topo, carne, ratto, porcellino d'India e c'è un aumento di complessità della polarizzazione delle ellittiche che è proporzionale a cosa c'è da dire. Che succede? Che cosa? Per esempio la comunità più grande. C'è un aumento della complessità della polarizzazione delle ellittiche che corrisponde a un aumento della dimensione del corpo. Allora, che cosa porta l'aumento della complessità delle ellittiche?
Più connessioni.
Più connessioni. Cioè, questo implica un aumento della complessità delle connessioni. Quindi avere dei neuroni più grandi significa avere delle connessioni più complesse. Non solo però, perché avere più dendriti significa anche poter compartimentare le connessioni, cioè poterle distribuire in maniera diversa, poter separare. Quindi per fare un cervello più grande possiamo avere neuroni più grandi, i quali neuroni più grandi hanno più dendriti e più ramificazioni sonore e quindi hanno una maggiore complessità di connessione. Beh, io qua potrei, ma c'è un problema, c'è un limite a questo tipo di processo. E dice questo, che più grandi diventano i processi nervosi, soprattutto i dendriti, e più aumentano i problemi di conduzione. Ricordate che la conduzione rapida dei segnali è una condizione fondamentale perché se funzioni bene quindi ci sia un vantaggio selettivo, una pressione selettiva da mantenere. Allora, per mantenere la velocità di conduzione noi dobbiamo aumentare il diametro dei processi. I processi diventano lunghi e stretti cosa dovrebbe aumentare molte volte. Questo significa che si instaura una sorta di circolo vizioso, per cui si aumenta la dimensione del motore, si vuole aumentare le dimensioni, il diametro dei processi, e questo ne aumenta ancora la dimensione. Per cui questo tipo di processo, per, in realtà, limita la crescita, cioè c'è un limite fisico all'accrescimento dei neuroni, anche perché c'è un limite fisico alle dimensioni di cui la cellula. La cellula divide sui flussi di diffusione, se diventa talmente grande che questi flussi di diffusione non sono più sufficienti, non sono più abbastanza rapidi da garantire il metabolismo, la cellula muore. C'è un limite fisico. Allora questo limite è stato superato per la sonda. Poi abbiamo dendriti e arborizzazioni sonali, cioè la parte terminale dell'assone, così come l'arborizzazione dendritica, sono nell'ordine dei micron, delle decine, delle centinaia di micron, ma comunque nell'ordine dei micron. L'assone invece ha una lunghezza che può essere nell'ordine dei metri. Sono i motoneuroni a livello spinale che proiettano la pianta del piede hanno una lunghezza di un metro e mezzo, due metri. Come fa la sonda? Che cosa risolve il problema della sonda?
La mielina.
Eh?
La mielina.
La mielina. Chiaro. La mielina ha risolto il problema della sonda. La mielina permette di aumentare la velocità di conduzione enormemente senza aumentare il diametro, quindi questo permette di aumentare la lunghezza del sonno. Qui avete i conti per quelli che sono interessati. Un assone mielinico, questo è l'assone gigante del calamaro, conduce 25 metri al secondo ed è circa mezzo millimetro di diametro. Un assone mielinizzato che è 20 micron di diametro, che da 30 volte più piccolo conduce 120 metri al secondo. Per ottenere questa velocità con una sonda di questo tipo dovremmo avere un diametro di un centimetro e mezzo. Posso così. Chiaro? Quindi la mielina ha risolto un enorme problema strutturale dal punto di vista della crescita, perché ha permesso ai neuroni di fare connessioni lontane e soprattutto di crescere, mantenendo dimensioni cellulari sufficientemente piccole. Allora, nel momento c'è un limite, i neuroni diventano più grandi, che questo è dato di fatto, e questa grandezza è correlata non solo alla dimensione del corpo cellulare, ma dall'estensione dei dendriti e della dimensione sonale. Notate bene, non alla lunghezza della sonda, la lunghezza della sonda è vincolata da questo, è l'estensione dell'innervazione del corpo cellulare in relazione col corpo cellulare. La lunghezza della sonda non cambia. La lunghezza della sonda non ha influenza così importante sulla dimensione del corpo cellulare. Abbiamo detto che però c'è un limite alla crescita e quindi è chiaro che non possiamo spiegare dalla variazione di dimensione del cervello semplicemente sulla base di una variazione di dimensione dei neuroni. Dobbiamo, per fare cervelli più grandi, avere più neuroni. Allora, come si fa a generare i neuroni? Si fa avere i cervelli. Ci sono le tre possibilità. Possiamo aumentare il tempo di neurogenesi. Possiamo aumentare la velocità di neuroni che vengono prodotti. Possiamo diminuire la morte cellulare fisiologica. Allora, Aumentare il ritmo si può solo fino a un certo punto, nel senso che noi non possiamo ridurre la durata del ciclo cellulare, come il prodotto di mitosi ha i suoi tempi. Diminuire la morte cellulare si può, ma non è un meccanismo particolarmente efficiente, anche perché la morte cellulare serve un'altra funzione importante, che è quella di adattare i numeri delle popolazioni neuroniche che devono connettersi tra loro. Quindi il meccanismo principe con cui si fanno cervelli più grandi o più piccoli è giocare sul tempo di neurogenesi, cioè il periodo dello sviluppo in cui i neuroni vengono generati. Allora, siccome un processo proliferativo di questo genere ha un andamento esponenziale di questo tipo, aumentare il tempo di neurogenesi significa semplicemente passare da questa condizione a questa condizione, cioè se noi facciamo durare il tempo di neurogenesi 20 giorni avremo questo numero di neuroni, se noi facciamo durare il tempo di neurogenesi 100 giorni il numero finale di neuroni sarà questo. La figura successiva di neurogenetica, che cosa significa? Il numero di cicli, il numero di neuroni che è il tempo di neurogenesi. Ok? Se noi lo fermiamo qua, abbiamo 6 mitosi, abbiamo 32 neuroni. Se noi facciamo altri 3 cicli, ne abbiamo 256 e così via. Quindi questo è un meccanismo espansivo molto efficiente. Ma il risultato di questo meccanismo è che nel corso dell'evoluzione la durata dello sviluppo aumenta e soprattutto per gli esseri umani questo tempo di neurogenesi aumenta molto. Sì, il ciclo cellulare è una mitosi, cioè il ciclo guida da una cellula per una. Quindi si pratica partendo da una cellula, perché la prima mitosi, 2-4, 8, 7, ok? Chiaro. Quindi per fare neuroni più grandi possiamo fare neuroni più grandi, ma questo ha invece vedremo che per lì è molto importante la mostra. E possiamo anche aumentare il numero di cellule. Due cose avvengono contemporaneamente e vedremo che le due cose interagiscono. Ok, occupiamoci della proteina cerebrale, della lancia fuori della proteina cerebrale, perché il resto non ci interessa. La proteina cerebrale è la struttura che è più interessante. La corteccia cerebrale è una struttura tipica dei mammiferi. La corteccia, così come la intendiamo noi, non c'è neanche nel cervello. Neanche la papale corpo. Ci sono delle forme rudimentali di corteccia non sofisticata, diretta. Ma la corteccia, così come la intendiamo noi, è tipica dei mammiferi. Per la mia corte, la corteccia cerebrale nostra ha due caratteristiche. Una è la laminazione, che sono 6 strati, ma l'altra caratteristica importante è che è suddivisa in altre moduli. La mia corteccia, dicevo, è un gruppo abbastanza recente, tipica dei mammiferi, e nei mammiferi ha preso il sopravvento sulle altre parti della corteccia, sulla corteccia più antica, la parte corteccia e la corteccia, cioè sulle regioni più antiche come il campo, la corteccia e il corteccia. Vedete? nate in una zona centrale e nel corso di evoluzione invade tutto lo spazio. E noi oggi praticamente possediamo quasi solo il neurone, che è il 99% della nostra costruzione. Come sapete, la corteccia è suddivisa in aree, che è la figura classica di Corvinia Brodmann della corteccia umana. E queste sono le protecce di Altman e Perisco. Queste sono le scimmie, questa è la fotografia, questo è il coniglio, questo è il coniglio. Allora, quello che potete vedere è che, muovendosi nella scala evolutiva, la complessità della protezione, soprattutto la complessità della suddivisione in aree, cambia. È abbastanza chiaro che la nostra protezione, la corteccia degli umani è quella che ha il più alto numero di aree di suddivisione. Guardate bene, questa è la suddivisione di Brodmann, non è una suddivisione funzionale, la suddivisione è semplicemente anatomica. La suddivisione di Brodmann è basata su cosa? Sullo spessore degli strati, perfetto. Quindi c'è un aumento della complessità che aumenta il numero di aree. Non solo, ma le aree si moltiplicano, ma tendono ad avere dei gruppi, dei raggruppamenti funzionali. Questo è un problema della corteccia, che è astronomico, sale, verticale, orbitale e temporale. E abbiamo essenzialmente nella parte posteriore la corteccia visiva, la corteccia visiva, cioè una serie di aree che si occupano della visione, nella regione temporale, la corteccia visiva, nella regione parietale abbiamo la corteccia somatomotoria e poi abbiamo la corteccia frontale, che è all'origine delle corteccia associative. L'ultima suddivisione che c'è nei mammiferi placentati, rispetto ai marsupiali, è che la corteccia somatosensoriale e la corteccia motoria si separano. Fino ai marsupiali non c'è questa divisione. Questa divisione è l'ultima che è avvenuta nel corso dell'evoluzione, in cui sono comparse le aree che definiamo puramente motorie, separate dalle aree somatosensoriali. Chiaro? L'altra cosa che fa vedere questa figura è che nel corso dell'evoluzione abbiamo una progressiva espansione delle regioni corticali che non sono aree sensoriali o motorie primarie. Queste sono le aree, questa è la reattoria primaria, la somatosensoriale primaria, l'udibile primaria e l'area visiva primaria. Nel nostro cervello sono una parte piccolissima dell'estensione corticale. Se andate a vedere nel ratto, vedete che il ratto praticamente solo corteccia primaria. Non ha praticamente aree corticali di origine superiore. E vedete come la parte bianca, cioè le protezioni non primarie, le protezioni secondarie, le protezioni eccetera, aumenti di estensione. Quello che vedete qui è l'immagine parte circolare ed è la progressiva espansione della corteccia prefrontale, della corteccia associativa. Cosa significa? Questo significa che c'è stata un'espansione di aree. E una generazione di nuove aree per cui si sono moltiplicate e si sono moltiplicate soprattutto le aree di carattere gerarchicamente superiore alle aree primarie. Vedremo che l'estensione delle aree primarie cambia nel corso dell'evoluzione. Non si vede in questa figura i cervelli hanno dimensioni proporzionali. Le dimensioni del corpo, le stesse. dimensione dell'area processoriale primaria è maggiore, dell'area fisica primaria è maggiore in un umano che non è un animale. Quindi anche le aree primarie che sono intatte, sono un altro momento, ma soprattutto aumentano di numero le aree e aumentano le aree gerarchicamente superiori. Un altro aspetto fondamentale è che c'è all'interno delle aree una serie di modificazioni specifiche. Ho fatto due esempi, uno lo conoscete già, e cioè, per esempio, la rappresentazione somatosensoriale nell'area somatosensoriale primaria è diversa da specifica. Abbiamo detto che l'area somatosensoriale primaria è più o meno grande, ma all'interno di quest'area la rappresentazione delle diverse parti non è uguale in tutte le specie, è diversa. Per esempio, i roditori e i felini hanno una rappresentazione molto grande delle vibrisse, delle vibrisse mentali, che noi non abbiamo più, mentre abbiamo una rappresentazione molto grande delle labbra o delle mani. Ci sono addirittura delle aree di rappresentazione che scompaiono, questa è una balena. La balena non possiede praticamente l'arte inferiore, l'arte inferiore della balena è diventata rudimentale. Ci sono due pigmenti di ossa del cinto pelvico, ma se no la balena ha perso praticamente le gambe. Bene, nel sistema neurocentrale della balena non esistono più parti, il midollo spinale lombare, la rappresentazione corticale, che rappresentano questa situazione. Quindi c'è una serie di modificazioni specifiche, per cui, per esempio, la rappresentazione del corpo nelle diverse specie è differente. Allora, che si modificano le aree, ha a che fare con quello che dicevamo prima. Dunque, se aumenta il numero dei neuroni, abbiamo due effetti. Il primo effetto è che le relazioni numeriche tra le diverse popolazioni cambiano. Qui abbiamo due neuroni verso 6, 1 a 3. Qui abbiamo 4 neuroni, 12. Allora, sembra che non sia cambiato niente, in realtà è cambiata una cosa fondamentale, cioè è cambiata la relazione fra le connessioni che ogni singolo neurone fa con gli altri neuroni. Perché qui un neurone blu contatta il 50% dei neuroni rossi, ma qui il neurone blu contatta solo il 25% dei neuroni rossi. Quindi si modifica il rapporto tra una popolazione e l'altra, non in quanto rapporto, quanto numero di connessioni. Questo porta a una spinta a fare che cosa? A cercare di compensare, quindi ad aumentare le connessioni. Chiaro? Sì. Questo è lo stesso cervello. Soltanto un passo avanti nell'evoluzione, funziona benissimo. Questi neuroni, ognuno di quali contatta per gli altri. Se noi raddoppiamo il numero dei neuroni, manteniamo queste connessioni, abbiamo che mentre prima un neurone governava il comportamento del 50% degli altri, adesso lo stesso neurone governa soltanto più del 25%. Chiaro? Io no. Allora, non è più la stessa cosa. Allora, che cosa si deve fare per compensare?
A livello di evoluzionistico, perché compensare? Cioè, perché
se io avevo un neurone per ogni dito, e adesso ogni neurone non controlla più ogni dito, io non muovo più il dito, a meno che non utilizzi due neuroni contemporaneamente. Quindi ho bisogno di compensare, chiaro? come fate a compensare?
Aumentando il numero di professioni,
aumentando il numero di professioni. E infatti quello che succede è che questa è la corteccia del topo, cioè la corteccia dell'umano, se aumentano le dimensioni del cervello, i neuroni sono meno densi, è perché devono aumentare il numero di connessioni. Ma per aumentare il numero di connessioni cosa bisogna fare?
Aumentare i dendriti.
E quindi le dimensioni dei neuroni. Ma non si può aumentare le dimensioni dei neuroni ad libitum. Chiaro? Più neuroni. I neuroni devono fare più connessioni, quindi diventano meno densi. Quindi devono diventare più grandi. Se diventano più grandi però si riattezzano, quindi dovrebbe crescere ancora. E così via. E allora che cosa succede? Succede che c'è un limite a questo. C'è un limite e questa crescita si ferma. Si ferma, che cosa succede? Succede che i gruppi di neuroni che si trovano in uno di questi cubetti si dividono in due cubetti. Cioè, arrivati a questo limite, i neuroni che stanno in un cubetto si connettono tra di loro e i neuroni che stanno in quello di bianco si connettono tra di loro. Cioè, si separano le due popolazioni. Queste due popolazioni si separano e sviluppano delle connessioni che sono principalmente locali, proprie. Però possono ancora permettersi tra di loro. Come? Con le connessioni a distanza, cioè utilizzando l'assone, perché sull'assone possono fare quanto vogliono, cioè non ogni punto. E quindi possono fare l'assone lungo che è uguale a niente. Chiaro? Però questo tipo di spinta porta a che cosa? Porta a far sì che le popolazioni neuronali tendano a parcellizzare e quindi a costituire dei moduli. Questi moduli a questo punto vivono e funzionano in maniera autonoma rispetto ad altri. E quindi vanno incontro a tutta una serie di modificazioni plastiche, adattative, che in ultima analisi porteranno a che cosa? A modificare la loro funzione. E quindi la parcellizzazione, la modularizzazione, la corteccia, è un costo fondamentale perché le diverse parti, le diverse aree comunicate assumano che cosa? Funzioni differenti. Chiaro? È chiaro? Devo rivedere qualcuno? Solo per lei, ma perché? Se deve essere in parte a sinistra. Quale? La signorina da dietro quasi sviene. No.
Sì, questo qua, ecco. Sì. Io riesco a capire. Allora, se siamo tornati dal 50%, il passaggio è qui, ne dovrà solo il
mio problema. All'inizio io ho un neurone che muove un circolo, un neurone per circolo. Alla fine hanno due neuroni per circolo. Il che significa che il singolo neurone da solo non governa più il circolo, deve fare anche un altro. Chiaro? Quindi devono funzionare in due insieme. Per funzionare in due insieme devono essere connessi in modo da funzionare in due insieme, quindi devono aumentare le connessioni. Cioè, devono in due insieme controllare il 50% delle funzioni. Chiaro? Se questi sei cellule governano tre a tre, due dita, in questa condizione questo neurone che governa un dito non governa più un dito, governa mezzo dito. Deve mettere d'accordo su qualcun altro, per mettersi d'accordo su qualcun altro, devono essere connessi in modo da poter funzionare assieme per controllare il sistema. Chiaro? Allora, no.
Non capisco. Cioè, ho capito la cosa, però non mi sto perdendo quanto sia utile. Cioè, è comodo se un neurone, come non sono di due neuroni.
Potrebbe essere comodo, non è quanto diventare grosso tipo, perché cresce il cervello e fa l'altra riflessione. Ok, allora tutto questo porta aumentare le dimensioni che devono essere distanti, quindi devono aumentare le dimensioni. A questo punto, se aumentassero le dimensioni, riunificherebbe il problema. E quindi non c'è più molto la vita. Chiaro? La formazione dei modi, delle connessioni locali, compare la differenza di funzionale. Siamo tutti. E all'aumentare di numero e all'aumentare di dimensioni. Cioè, in che modo?
È certo che c'è un limite.
C'è un limite all'aumentare di numero all'interno di un certo volume.
Aumentare di numero all'interno di un certo volume
presuppone un certo aumento di connessioni e un certo aumento di dimensioni. Questo è un limite della produzione. Questo è un limite fisico, superato il quale non si va. E allora, superando questo limite, ci si separa. Invece di fare connessioni tutti assieme, tutti contusi, si fanno connessioni con quelli vicini e con quelli lontani. Ok? Chiaro? O preferenzialmente con quelli vicini piuttosto che con quelli lontani.
Che l'ultimo finale è sempre rispettare quella proporzione insomma di connessione.
No, praticamente tutto questo processo naturalmente è governato da che cosa? Dal fatto che questi neuroni, queste connessioni funzionino in termini di comportamento, di sopravvivenza e di vita. Se questo è il mezzo caso, sempre non ha senso. Cioè, quello che quel governo è l'efficacia di questo processo, ma come dire, la fisica che regola questo processo è questa. Chiaro?
Questo dipende invece dalla maggiore per qualche anno del sonno.
In realtà questo discorso che è stato fatto da tutti, per esempio l'espansione parallela degli effetti derivati della processa motoria è un processo parallelo che si genera mediato da connessioni importanti, in cui guarda caso c'è di nuovo un'espansione di aree piuttosto che di connessione all'interno. Chiaro?
Sì. Ma questo processo c'è soltanto durante la neurogenesi oppure continua per tutta la vita?
No, questo processo dipende da tutto il numero e quindi dipende dalla neurogenesi. Poi, questo è un processo di sviluppo che continua nella vita, ma il fattore scatenante, quello che determina il risultato finale, è il numero, che quindi dipende dal tempo di momento. Boh, questo è semplicemente la somma di quello che è. Allora, che cosa succede? Succede che aumenta la dimensione, c'è la corteccia, cresce la corteccia. È umano, succede che si ricordate, si espandeva, cambia, vedete, c'è un aumento di dimensione della corteccia. Qui siamo a realtà di dimensione corporea. L'aumento di dimensione della corteccia però non è uguale a tutte le aree, abbiamo detto che noi abbiamo più aree degli altri. Quindi, è vero che abbiamo un'area visiva più grande, questa rossa, ma mentre la differenza tra un macaco umano e la dimensione totale della corteccia è da 1 a 12, nella corteccia visiva primaria sono da 1 a 2,5. Chiaro? La nostra corteccia visiva, la nostra corteccia è 11 volte più estesa della corteccia di un macaco, ma la nostra corteccia visiva primaria è solo 2 volte e mezzo più estesa.
Quindi significa che cosa? Che c'è un limite al incremento delle singole aree verticali e che quello che noi abbiamo come risultato di quel processo di prima è che abbiamo più aree. Cioè c'è una tendenza alla maggiore parzializzazione, maggiore regionalizzazione del cervello. Quasi finito. Allora, che cosa significa avere aree più grandi o più piccole? Consideriamo l'area visiva. Vedete che l'area visiva primaria è una mappa terrestre. Allora, le dimensioni dell'area naturalmente hanno un effetto sulle caratteristiche di questa mappa. Se le dimensioni dell'area sono queste, e questi sono due neuroni all'interno dell'area visiva, questi sono i loro campi recettivi nella retina. Se questi sono gli stessi due neuroni che abbiamo messo invece in due aree molto più piccole, vedete che la dimensione del loro campo recettivo, cioè della superficie sensoriale che elaborano, è diventata proporzionalmente molto maggiore. Chiaro? Questa è l'area visiva, questa è la retina. Ok? Il campo recettivo naturalmente è sulla retina. Chiaro? Quindi questo è quello che vede il neurone numero 1, questo è quello che vede il neurone numero 2. Questi sono gli stessi neuroni, con le stesse dimensioni e caratteristiche, in un'area molto più piccola. Quindi, il primo risultato di un caso di questo genere qual è? Che avendo un'estensione maggiore, lei sta aspettando per aspettare. Non lo so dico bene, ok, lo capiva meglio da lei che da me.
Non è quella più aperta.
Va bene, adesso sono perso io. Sì, volevo dire. Più l'area è grande e maggiore sarà la risoluzione. Avremo piccoli campi recettivi e quindi avremo una rappresentazione più fine della superficie sensoriale. Chiaro? Quindi l'incremento di dimensione delle aree immaginarie che c'è anche questo rispetto al macaco abbiamo 2,5 serve ad aumentare la finezza della rappresentazione. Abbiamo una rappresentazione, abbiamo una scheda grafica migliore, abbiamo una maggiore risoluzione sullo schermo. Chiaro? Eh? Le aree che derivano da questa però tendono ad essere più piccole. Generalmente le aree di evoluzione più recente, quelle gerarchicamente superiori, nel sistema visivo, ma questo vale per tutti i vari sistemi, e notate bene che le aree di evoluzione esplosione, per esempio nell'ultima parte dell'evoluzione, in un top ce ne sono due, in una carta ce ne sono 30, queste aree tendono ad essere più piccole e ad avere una minore modularità. Voglio sottolineare una cosa, quel processo di modularizzazione che abbiamo visto prima ha naturalmente una serie di gradazioni, come abbiamo visto, abbiamo definito in quel modo la formazione di aree, ma in realtà lo stesso meccanismo è quello che porta a formare ipercolonne, colonne, quindi a modulare all'interno delle aree stesse.
Aree più piccole sono più
no, aree più grandi. Hanno, allora, aree più grandi hanno una capacità di rappresentazione della periferia sensoriale che è più fine, quindi hanno una capacità di analisi del dettaglio maggiore. Perché un'area più grande al suo interno contiene più moduli. C'è una gerarchia della normalizzazione. Io faccio un esempio, ma all'interno di uno di quei cubetti poi si formano gli altri moduli, quindi c'è una parcellizzazione e di scienze. Per cui all'interno di un'area, che è un mondo rispetto alle altre aree, ci sono dei mondi che suddividono quell'area. Chiaro? Ha un numero maggiore di quindi, quindi ha una capacità di distruzione maggiore, esattamente come lo schermo del computer.
Aumenta il numero di
pixel. Esatto, e quindi ho una migliore risoluzione, una migliore rappresentazione analitica della superficie sensoriale. Chiaro? Mentre invece se io ho meno punti, ho ogni punto rappresenta una parte più grossa e quindi è meno dettagliata. No, 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 no. E che non ha... Allora, scusate. Quello che si vede qua, questa è la dimensione della forchetta. Questo è umano, questo è il macaco. Differente da 1 a 11, la nostra forchetta è 11 volte più estesa nel suo insieme di quella di macaco. Questa è la recidiva di umano e di macaco. La differenza è 2 volte e mezzo. Noi abbiamo una recidiva primaria e 2 volte e mezzo più estesa di quella di macaco. Meno che da 1 a 11 volte. Perché? Perché non solo noi abbiamo aumentato un po' l'estesa della recidiva primaria, ma abbiamo molte più aree visive di ordine superiore che non il macaco, è chiaro? Chiaro adesso?
Sì, sì. Nel senso che noi nella superficie, qui abbiamo una superficie visiva di 1, di 2,
esatto.
E invece il macaco solo di 1.
Esatto, diciamo che noi abbiamo da di 1 a di 35 e il macaco sono da di 1 a di 27. Chiaro? Noi ne abbiamo di più. Aumentano le dimensioni e il numero di aree.
Secondo
me,
cioè, termini di terminologia.
Chiaro. Allora, ultima cosa, le aree secondarie tendono ad essere più piccole, ad avere un numero inferiore di moduli. E quindi sono più adatte per fare analisi di tipo globale. Si intende. Chiaro? Che è quello che si ritrova oggi nella nostra funzione corticale. Cioè che partendo da un grande dettaglio delle masse primarie, abbiamo una serie di aree che hanno specializzazioni funzionali aperte nel nostro dettaglio. Per esempio, il colore, la forma, il movimento. Chiaro, fanno una lavorazione globale su aspetti globali dell'informazione sensoriale a scapito del dettaglio che invece è rappresentato nelle aree appropriate. Diciamo, quindi, conclusione di tutto. Per testare l'estensione del cervello, che è la vibrata della corteccia, abbiamo 1. Aumento delle dimensioni delle singole aree. Aumento del numero delle aree. Aumento del numero di modi funzionali all'interno. Cioè, oltre che esserci una parcellizzazione di aree, c'è una parcellizzazione all'interno. E questo è essenzialmente il meccanismo con cui noi facciamo aree più grandi. È importante qui fare un argomento funzionale, un argomento anatomico, scusate, di aree funzionali, perché, come vedremo, la vicinanza favorisce la trasmissione rapida delle informazioni. E quindi questa è la ragione per cui tutte le le aree visive stanno da una parte, tutte le sensoriali da un'altra, eccetera, e non c'è una, e non c'è una, un rimescolamento. E una cosa di cui parleremo è che si modificano le connessioni tra i due emisferi. Abbiamo un'espansione delle connessioni causali da un emisfero all'altro, in una determinata condizione, per determinate funzioni, e invece la lateralizzazione di altre funzioni. Per alcune funzioni come la sensibilità somatica, per esempio, o la visione, hanno uno sviluppo enorme delle connessioni interemisferiche, la nostra capacità di vedere stereoscopicamente o di utilizzare le due mani di concerto deriva dalla nostra possibilità di scambiare informazioni per due esseri. Quel tipo di funzione è potenziata aumentando le connessioni corpo-corpo-corpo-corpo interemisferiche, corpo-calore. Al tempo stesso ci sono delle funzioni che vanno a finire da un lato piuttosto che dall'altro. Il linguaggio a sinistra. Avremo modo di parlare nello specifico di questa cosa. Ok? Sono un po' lunga. Domande? Tutto chiaro? Seguite? Ok.